Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Riprendiamo questa voce del Magistero, questa trasmissione che è dedicata al Magistero. E questa sera comincerò a introdurre il primo Magistero, i primi interventi magisteriali del Santo Padre, che è il Papa, diventato Vescovo di Roma da poche settimane. Papa Leone XIV ha già cominciato a fare diversi discorsi, ve ne leggerò alcuni, raccomandandovi sempre di imparare a leggere i testi del Papa dove si trovano ufficialmente e possibilmente di leggerli integralmente, cioè di diffidare di tutte le letture che vengono date dai giornali, che fanno sempre delle sintesi spesso un po' approssimative e soprattutto che pubblicano dei titoli fuorvianti. Perché sono delle sintesi estreme e quindi sono brevissimi e poco significativi, spesso non rispecchiano neppure quello che è contenuto nell'articolo, nell'intervento, nel discorso del Papa, oppure lo semplificano e lo sintetizzano troppo, rendendo sostanzialmente difficile da comprendere quanto il Papa voleva dire. Per cui la mia speranza è che tutti impariamo a leggerlo dal sito della Santa Sede, www.vatican.va. Quasi tutti ormai abbiamo la possibilità di collegarci direttamente con il sito e quindi di scaricare o di leggere direttamente, interamente, integralmente i suoi interventi. Per chi non avesse questi mezzi, c'è l'Osservatore Romano, che però è un giornale difficile da trovare, ci si può abbonare, ma capisco che non tutti lo facciano. C'è Avvenire, che però non riporta tutti i discorsi, ma soltanto alcuni principali, eccetera. Io cercherò appunto qui, ma nel tempo che ho a disposizione, ma è una volta alla settimana, di, come ho sempre fatto con tutti i papi, da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, a Papa Francesco, di seguire il Magistero, naturalmente i suoi documenti più importanti. Abbiamo letto tutte le encicliche che sono uscite dal 1989 in avanti, credo tutte, forse qualcuna no completamente, perché il pontificato di Giovanni Paolo II, soprattutto i primi anni, è stato un pontificato ricchissimo e non si riusciva a starci dietro per le numerose encicliche che sono uscite, ma perché poi uscivano, mentre io leggevo l'enciclica, uscivano tanti discorsi importanti, o faceva un viaggio importante che andava ripreso, letto, eccetera. E quindi è stato sicuramente un pontificato straordinariamente ricco, e può darsi che qualche cosa non abbia, cioè sicuramente non ho comunicato tutto, e forse neanche tutte le encicliche, ma dopo i pontificati sono diventati più tranquilli, diciamo così, dal punto di vista della produzione, e ho potuto sicuramente leggere tutte le più importanti encicliche, sia di Benedetto XVI che di Papa Francesco. Oggi comincia questo nuovo pontificato e comincerò con un discorso di ieri, lunedì 2 giugno, che il Papa ha fatto in occasione della commemorazione del cardinale Julio Ossu, Iuliu Asiu è un cardinale rumeno che è stato commemorato in questi giorni, come sempre, perché oltre ai tanti meriti del suo tempo, delle cose che ha fatto e che ha detto, è stato anche e viene tuttora ricordato dalla popolazione ebraica perché ha salvato decine di migliaia di ebrei negli anni 40, tra il 40 e il 44, che rischiavano la deportazione da parte del regime nazionalsocialista che aveva occupato e guidava anche la Romania. Cosa dice il Papa? Ci siamo radunati oggi nella Cappella Sistina per commemorare, nell'anno giubilare dedicato alla speranza, un apostolo della speranza, il beato cardinale Iuliu Ossu, vescovo greco-cattolico di Cluj, pastore e martire della fede durante la persecuzione comunista in Romania. La Chiesa greco-cattolica, come tante volte ho detto quando ho parlato soprattutto recentemente dell'arcivescovo greco-cattolico di Kiev, che guida la Chiesa ucraina greco-cattolica, i greco-cattolici sono quei cristiani orientali che dopo essersi separati dal vescovo di Roma, dalla comunione con Roma nel 1054, sono rientrati circa 5 secoli dopo, a metà circa, se non mi ricordo male, del XVI secolo, sono rientrati in comunione con Roma, mantenendo la loro liturgia, il loro codice di diritto canonico, cioè tutto quello che è il polmone orientale, diciamo così, della cristianità, della Chiesa, ma riconoscendo, diciamo così, l'autorità del Papa, del Santo Padre, del Vescovo di Roma. E i greco-cattolici sono, la Chiesa greco-cattolica è stata una Chiesa martire, molto martirizzata dal regime comunista, che ha di fatto la soppressa ovunque, in Romania come in Ucraina, pretendendo che i cattolici, i greco-cattolici, rientrassero, diciamo così, nelle chiese ortodosse. Questo perché le chiese ortodosse erano più facilmente controllabili, in quanto non avevano un capo fuori dalla nazione, e quindi il loro cardinale, il loro patriarca, il capo della Chiesa ortodossa, era molto più facilmente controllabile, gestibile di una Chiesa greco-cattolica che aveva certamente una propria gerarchia locale, ma aveva un punto di riferimento estraneo, superiore, internazionale a Roma, nella figura del Papa. E quindi le chiese greco-cattoliche avevano questo respiro internazionale, questo respiro universale, questa dimensione universale, che non avrebbero avuto se non avessero riconosciuto l'autorità del vescovo di Roma, del Papa. E quindi i regimi comunisti hanno soppresso queste chiese, proprio fisicamente le hanno chiuse. Hanno chiuso le chiese e le hanno fatte passare sotto la gestione degli ortodossi. Questo ha creato dei grossi problemi, soprattutto quando poi il regime comunista è caduto nel 1989-91 con la fine dell'Unione Sovietica, perché le chiese greco-cattoliche sono uscite dalla clandestinità, dove avevano dato delle testimonianze di fede straordinariamente belle, grandi. Avevano avuto tanti martiri, avevano resistito soprattutto attraverso ordinazioni sacerdotali clandestine, ordinazioni episcopali, avevano mantenuto la gerarchia proprio perché avevano consacrato dei vescovi in clandestinità, garantendo così la successione apostolica. Ricorderete anche come Giovanni Paolo II, il giovane seminarista Caro Voltigua, cominciò il seminario durante l'occupazione, durante il regime comunista in Polonia, in modo clandestino. Faceva l'operaio e andava a studiare, diciamo così, tra virgolette, in un seminario clandestino, che significava che si trovavano in una casa a studiare, a fare gli esami, a imparare, cioè a verificare la loro vocazione sacerdotale, come se fossero stati in un seminario, ma in realtà erano in un contesto clandestino, appunto, privato clandestino. Ecco, quindi Beato Ossu è un vescovo greco-cattolico di questa parte della Romania. Oggi, in un certo senso, egli entra in questa cappella dopo che San Paolo VI, il 28 aprile 1969, lo creò cardinale in pectore, mentre era in prigione per essere rimasto fedele alla Chiesa di Roma. Cosa vuol dire cardinale in pectore? Venne nominato cardinale, ma la sua nomina non venne resa pubblica. In pectore, cioè lo sapeva soltanto il Papa, lo sapeva lui che era stato avvisato e pochissime altre figure, proprio per evitarne la persecuzione. Per cui è stato ordinato, era cardinale a tutti gli effetti, ma non venne annunciato pubblicamente. Questo avveniva molto frequentemente con la cosiddetta Chiesa del Silenzio, cioè la Chiesa clandestina o anche non clandestina, come per esempio in Polonia, cioè in una situazione più ibrida, non era clandestini, però non avevano neanche i riconoscimenti necessari per poter predicare il Vangelo liberamente, eccetera. Ma sicuramente in tanti altri paesi comunisti, certamente in Romania, la Chiesa e soprattutto le chiese greco-cattoliche erano chiese clandestine, cioè che non svolgevano pubblicamente neanche il rito, le celebrazioni liturgiche, eccetera. Lui era in prigione quando venne nominato cardinale in pectore da Paolo VI e gli venne, diciamo così, annunciato, venne avvertito, cioè venne anche richiesto il suo permesso, evidentemente la sua approvazione, prima che il gesto venisse fatto. Quello in corso, continua Papa Leone, è un anno speciale dedicato al cardinale Julio Ossu, simbolo di fratellanza al di là di ogni confine etnico o religioso. Il suo processo di riconoscimento quale giusto tra le nazioni, avviato nel 2022, si basa sul suo impegno coraggioso di sostenere e salvare gli ebrei della Transilvania del Nord, quando, fra il 1940 e il 1944, i nazisti attuarono il tragico piano di deportarli nei campi di sterminio. Quindi, qua ricordiamoci, siamo nel periodo della persecuzione. Come sapete, oggi sta tragicamente tornando un po' di moda questa forma di antisemitismo. è una conseguenza non soltanto della guerra di Gaza, ma di un atteggiamento contro Israele, contro lo Stato di Israele, ma dietro questo atteggiamento c'è molto spesso anche una posizione, diciamo così, ideologica di antisemitismo. L'antisemitismo è vecchio fino a tutto il mondo sostanzialmente, no? Perché i popoli che cominciarono a perseguitare il popolo di Israele sono stati sempre, quasi tutti, per svariate ragioni, sia per la vocazione particolare che aveva il popolo di Israele, quella di rispondere a una rivelazione che fa del popolo di Israele il popolo precedente il cristianesimo, cioè nel senso che a differenza di tutti gli altri popoli che si sono in qualche modo inventati la religione, inventati nel senso buono del termine, cioè hanno usato la loro intelligenza, la loro cultura per cercare di descrivere la religione che intendevano professare, l'ebraismo e il cristianesimo rispondono a una rivelazione di Dio, cioè è Dio che compie, che prende l'iniziativa di rivelarsi. E si rivela attraverso la vocazione di Abramo. Abramo viene scelto per essere il padre di un popolo particolare, cioè di quel popolo all'interno del quale nascerà il Messia, cioè il Salvatore del mondo. Cioè Cristo è il Salvatore di tutti i popoli e di tutti gli uomini, che però nasce umanamente all'interno di un popolo specifico, di un popolo particolare, che è il popolo di Israele, cioè quel popolo che risponde alla vocazione, alla chiamata di Abramo. Ora, questa caratteristica che faceva del popolo di Israele un popolo particolare, un popolo che aveva anche una coscienza, una consapevolezza di sé, molto importante, cioè erano consapevoli di essere stati scelti da Dio. La consapevolezza che questa fosse e avesse una dimensione universale avviene soltanto con Cristo. Fino a Cristo, il popolo di Israele sa di essere il popolo eletto da Dio, ma guarda se stesso, diciamo così, il suo orizzonte, salvo qualche squarcio che troviamo in alcune parti dell'Antico Testamento, ma la prospettiva è se stesso, è guardare se stesso. Vi ricordate anche la fatica che farà Paolo a convincere gli altri apostoli che Dio voleva evangelizzare tutti i popoli, cioè che il Vangelo venisse portato a tutti, non soltanto alle sinagoghe, dove inizialmente andava a predicare Paolo come tutti gli altri apostoli, ma a tutti i popoli, a tutti gli uomini. Perché nell'autoritenersi il popolo eletto, Israele ha sempre guardato a se stesso, non ha guardato agli altri popoli. E spesso, come sapete dall'Antico Testamento, è entrato in conflitto con questi altri popoli, che ha sempre sentito come i popoli o pagani o comunque avversari con i quali c'è stata costantemente una guerra, sia da parte loro perché mal tolleravano questo popolo che aveva delle indubbie straordinarie capacità e che era alla ricerca della terra promessa, soprattutto quando poi trovò Israele, trovò la terra promessa che gli era stata promessa da Dio e incominciò il conflitto con tutti i popoli dell'epoca che circondavano la Palestina, insomma, Israele. Perché oggi ritorna? Diciamo, l'episodio più inquietante delle forme di antisemitismo è quello che avviene durante la Seconda Guerra Mondiale da parte del regime nazionalsocialista. Però, come dicevo, c'è sempre stato un atteggiamento di rifiuto, di odio, insomma, di lotta contro Israele nell'Antico Testamento. Poi c'è stato il lungo conflitto tra la cristianità nascente e il popolo di Israele, che ha faticato ad accettare che il Messia fosse Cristo, che era certamente a tutti gli effetti un ebreo, ma il cui messaggio era un messaggio universale. Cioè, Cristo ha sempre riconosciuto e praticato la religione di Israele, fin nei minimi particolari. Anche la sua polemica con i farisei è sempre una polemica che non mette mai in discussione quello che fanno. Non fate, fate come dicono, ma non fate come lo fanno loro con quell'intenzione. Cioè, Cristo non ha mai messo in dubbio la legge, non ha mai messo in dubbio quello che facevano i farisei, ma ha detto non fatelo per il motivo per cui lo fanno loro, per farsi vedere, ma fatelo come servizio. E poi ha lentamente e progressivamente introdotto l'idea che la legge, il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. E questo è cresciuto, questa consapevolezza è cresciuta nell'arco dei secoli, nella Chiesa e nei milioni di pagani e anche nei tanti ebrei che si convertiranno al cristianesimo. C'è stato poi questo lungo plurisecolare conflitto, un conflitto religioso. Non era un antisemitismo come quello moderno, era conflitto legato al fatto che Israele non riconosceva in Cristo il Messia e invece il cristianesimo nasce attorno al riconoscimento che Gesù ebreo, figlio di Davide, è però Dio, è il figlio di Dio. È il Salvatore universale, è il Salvatore di tutti i popoli. Nell'epoca moderna, cioè finita l'epoca della fede, l'epoca cristiana, l'epoca moderna conosce con l'avvento delle ideologie, da una parte, il riconoscimento agli ebrei di poter essere un popolo che non era più costretto a vivere dentro dei quartieri, cioè vengono abolite tutte le limitazioni che caratterizzarono la storia di Israele nell'epoca della cristianità. Ma contemporaneamente nasce una forma non più di, veniva chiamato dagli studiosi antigiudaismo, cioè di polemica, di contrapposizione fra il cristianesimo ed ebraismo, ma nasce una forma di antisemitismo, che è una forma di razzismo, cioè gli ebrei cominciano a essere attaccati in quanto ebrei, non dal punto di vista religioso, ma proprio come una razza, una stirpe ritenuta ostile, anche per il suo modo di essere dentro, un modo vivevano molto, diciamo, autonomi, avevano indubbie capacità, non soltanto dal punto di vista economico, ma in generale avevano indubbiamente una marcia in più, e questo fece sì che, soprattutto a partire dall'illuminismo, cioè dal 1700, nascessero nelle diverse ideologie delle posizioni antisemite, fino a quando questo acquisì una portata storica assolutamente decisiva, importante, quasi ossessiva nel nazionalsocialismo di Adolf Hitler, che fece propria tutta l'ideologia antisemita che era stata seminata nei decenni, nel secolo precedente, e arrivò, come sappiamo, al tentativo di una eliminazione totale, globale, della presenza sicuramente in Germania, ma anche nei paesi dell'est europeo, dove l'invasione dell'esercito nazionalsocialista, mentre l'esercito socialista avanzava, aumentavano, si incrementavano o nascevano per la prima volta forme di persecuzione organizzata degli ebrei, come avvenne poi nei famigerati campi di concentramento, nei lager nazista, ma anche nelle altre religioni, anche nelle altre, dalle altre ideologie, in particolare dall'ideologia comunista, gli ebrei non sono mai stati in Russia, per esempio, mai accolti bene, eccetera. Quindi questo antisemitismo, che non è più la polemica tra i cristiani e gli ebrei del primo millennio, ma è proprio una forma ideologica di razzismo, cioè di non riconoscimento che gli ebrei erano una componente che doveva poter vivere liberamente come tutte le altre componenti all'interno dell'Europa in generale, del mondo. Ecco perché oggi ritorna. Ritorna non perché stia ritornando il nazismo, ma perché nelle ideologie che oggi stanno emergendo in questa epoca post-ideologica, però poi gli uomini non riescono a stare senza delle idee da servire, sta rinascendo questa forma di rifiuto, diciamo così, della presenza ebraica, e questo spiega gli attentati, varie forme di antisemitismo che stanno ritornando a essere molto frequenti nel mondo contemporaneo, correndo rischi enormi per sé e per la Chiesa greco-cattolica. Il beato Ossu intraprese numerose azioni in favore degli ebrei per evitarne la deportazione. Nella primavera del 1944, mentre a Cluj, Napoca, in ungherese Kolozsvár, e in altre città della Transilvania si preparava la loro ghettizzazione, egli mobilitò il clero e i fedeli greco-cattolici, pubblicando il 2 aprile 1944 una lettera pastorale, di cui abbiamo testimonianza tramite Moshe Carmilli Weinberger, ex rabbino capo della comunità ebraica di Cluj, in cui lanciò un richiamo vibrante e profondamente umano. Il nostro popolo, scriveva, è rivolto a tutti voi, venerabili fratelli e diletti figli, affinché aiutate gli ebrei non solo con i vostri pensieri, ma anche con il vostro sacrificio, sapendo che oggi non possiamo compiere un'opera più nobile di questo aiuto cristiano e romeno, nato da un'ardente carità umana. La prima preoccupazione del momento presente deve essere quest'opera di soccorso. Secondo la testimonianza dello stesso ex rabbino capo, il cardinale Hossung, negli anni 40-44, contribuì a salvare dalla morte migliaia di ebrei della Transilvania settentrionale. La speranza del grande pastore è stata quella dell'uomo fedele, il quale sa che le porte del male non prevarranno contro l'opera di Dio. La sua vita è stata una testimonianza di fede, vissuta fino in fondo, nella preghiera e nella dedizione al prossimo. Fu un uomo di dialogo e un profeta di speranza. E Papa Francesco lo ha beatificato il 2 giugno 2019 a Blaj. In quell'occasione, nell'omelia, citò una sua frase come sintesi della sua vita. Dio ci ha mandato in queste tenebre della sofferenza per donare il perdono e pregare per la conversione di tutti. Queste parole esprimono l'essenza dello spirito dei martiri. Fede incrollabile in Dio, senza odio, ma con la misericordia che trasforma la sofferenza in amore verso i persecutori. Esse rimangono ancora oggi un invito profetico a superare l'odio attraverso il perdono e a vivere la fede con dignità e coraggio. Vicina alle sofferenze del popolo ebraico, culminate nel dramma dell'Olocausto, la Chiesa sa bene cosa significano dolore, emarginazione, persecuzione. Proprio per questo sente l'impegno a costruire una società incentrata sul rispetto della dignità umana come esigenza della coscienza. Il passaggio del cardinale Osso è quanto mai attuale. Ciò che egli ha fatto per gli ebrei della Romania, le azioni che ha compiuto per proteggere il prossimo, nonostante ogni rischio e pericolo, lo mostrano come modello di uomo libero, coraggioso e generoso fino al sacrificio supremo. Ecco perché il suo motto, La nostra fede è la nostra vita, dovrebbe diventare il motto di ciascuno di noi. Auspico che il suo esempio, che ha anticipato i contenuti poi espressi nella dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Ecumenico Vaticano II, di cui è prossimo il 60° anniversario, come pure la vostra amicizia, siano una luce per il mondo di oggi. Diciamo no alla violenza, ad ogni violenza, ancor più se perpetrata contro persone inermi e indifese, come bambini e famiglie. Ecco, qui si conclude il discorso di Papa Leone, molto bello, molto significativo per celebrare questo grande martire della fede. E ci permette così di fare una riflessione anche su quello che noi dovremmo essere oggi, no? Quando celebriamo queste figure, non possiamo non pensare al fatto che noi veniamo, noi pratichiamo una fede sostanzialmente nella libertà. Ci costa relativamente poco, certo, a qualcuno di noi che lavora, che va a scuola, che va all'università, professare pubblicamente la fede cattolica può comportare uno sforzo di rispetto umano importante. Cioè, dobbiamo vincere il rispetto umano, dobbiamo superare lo sguardo di chi ci guarda e dice: ma vai a messa, preghi, credi in Dio, ti comporti in un certo modo. Però sostanzialmente nessuno ci perseguita, magari ci prendono in giro, magari, anzi no, non magari, incontriamo lo scontro quando affermiamo le conseguenze della fede. Quando dobbiamo dire che il matrimonio è fra l'uomo e la donna, che i figli sono una benedizione che viene a cercare nel matrimonio, che la purezza, la castità, la virginità, l'onestà, la verità sono tutte virtù importanti da praticare, che aiutano anche la gente a vivere meglio, ma che comportano anche un lavoro su di sé, uno sforzo su di sé per combattere tutte quelle tendenze o tentazioni che ci spingono a fare il contrario. Ma, ripeto, dobbiamo superare l'indifferenza del mondo più che la violenza del mondo, come hanno dovuto subire coloro che hanno vissuto, per esempio, nei regimi comunisti, o anche, come caso specifico, in un regime nazionalsocialista, oppure quelli che oggi vivono nei paesi islamici o dove esiste un induismo di Stato, o in quei residui paesi comunisti come la Cina, come la Corea del Nord, dove ancora vige l'imposizione dell'ateismo, il rifiuto della religione come oppio dei popoli, cioè secondo tutta la terminologia marxista. Ma noi qui non abbiamo tanti ostacoli, ma siamo noi un grande ostacolo, perché il cristianesimo diminuisce soltanto nel mondo occidentale, in Europa. Avanza in Africa, avanza in Asia, ma nella sua culla, che è l'Europa, diminuisce la sua rilevanza pubblica, diminuisce il numero delle persone che frequentano la Chiesa. E nessuno ancora, cioè tutti abbiamo abbozzato una risposta, il processo di scristianizzazione, la secolarizzazione, le ideologie, il consumismo, tutte risposte certamente valide, che hanno un loro pezzo di verità, ma alla fine, quanti di noi sono veramente convinti che valga la pena vivere un cristianesimo totale, cioè non semplicemente andare in chiesa alla domenica, ma trasformare la propria vita minuto per minuto a gloria di Dio per il bene del prossimo, a diventare veramente di Cristo, suoi apostoli oggi? Qual è, che cosa ci impedisce questo? Noi stessi. Cioè, è questa forma di indifferenza, di stanchezza, di depressione che è entrata dentro anche i cristiani e ha ridotto o completamente estirpato dal nostro cuore lo spirito missionario. Cioè, quello che dovrebbe essere il desiderio di ogni cristiano, di comunicare al nostro prossimo quella felicità che Dio ci ha dato scegliendoci, facendoci diventare suoi discepoli. Se è veramente così, se è splendido, meraviglioso, anche se può costare, costa, anche se può costare la vita, perché stiamo parlando di martiri, ma ciò nonostante è splendido, è meraviglioso essere un cristiano, essere un seguace di Gesù Cristo, anche perché e soprattutto perché questa sequela ci dà una prospettiva di felicità eterna, che noi non dobbiamo mai dimenticare. Il paradiso esiste, il paradiso ci aspetta e noi dobbiamo puntare al paradiso se vogliamo rendere più bello anche il tempo, il tempo presente, il periodo della nostra vita. Perché una vita vissuta nella speranza del paradiso è certamente una vita vissuta col sorriso addosso, non perché non ci siano le croci, le preoccupazioni, le persecuzioni, il dolore, la morte, la sofferenza, la malattia, tutte queste cose ci sono e come, ma c'è una speranza vera. Una speranza con la S maiuscola. C'è la consapevolezza che Dio ci sta aiutando, che Cristo ci sta aiutando adesso per fare la sua volontà, per rendergli gloria e quindi per aiutare noi stessi e il nostro prossimo a vivere sempre di più e sempre meglio come cristiani. Bene, io qua mi fermo. Aspetto ancora qualche minuto per le vostre domande prima di chiudere la trasmissione. Pronto?
Pronto?
Sì, prego. Da
Professore,
dove chiama? Buonasera.
buonasera. Chiamo qui da Como. Ascolti, io
Sì.
volevo un chiarimento perché ho sentito di recente un'intervista di Don Curzio in Italia e parlava di questa dottrina delle due vie di salvezza. Faceva risalire, non mi ricordo bene se al Vaticano II o comunque al Magistero di Giovanni Paolo II, no? Per cui ci sarebbero due vie di salvezza, se ho capito bene, se ci sarebbero due vie di salvezza, una per tutti gli uomini e una in particolare solo per gli ebrei. E quindi gli ebrei potrebbero continuare a seguire l'antica alleanza e non sono tenuti a passare alla nuova e possono salvarsi anche così. Volevo sapere se è giustificata questa affermazione di Don Curzio, se veramente è così.
Allora, intanto ogni uomo può salvarsi in qualsiasi religione professi se risponde alla sua coscienza, nel senso che questo non vuol dire che la Chiesa Cattolica non sia la via della salvezza. Cioè, Cristo è l'unico salvatore del mondo, non c'è un'altra via di salvezza, c'è solo quella ordinariamente della Chiesa Cattolica. Però questo cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque si salva per i meriti del sacrificio di Cristo, anche se magari non avendolo conosciuto o avendolo conosciuto in maniera sbagliata, appropriata, cioè non avendolo rifiutato per colpa sua, formalmente non è cristiano, ecco. Cioè, quello che la Chiesa vuole insegnarci con questo atteggiamento è che è Cristo che salva, non siamo noi. Cioè, non è che perché uno si salva perché mette il il timbro viene battezzato. Questo è un modo non corretto di immaginare la salvezza. La salvezza è un dono di Dio, è il frutto del sacrificio universale e unico di Cristo, per cui è vero che è solo la Chiesa, soltanto la Chiesa cattolica, cioè quella che nasce dal sacrificio di Cristo direttamente, che è il luogo previsto per la salvezza. E questo spiega perché dobbiamo cercare attraverso la testimonianza, attraverso l'apologetica, attraverso la nostra parola, il nostro esempio, attrarre il maggior numero possibile di persone alla Chiesa, perché questo significa attrarle, rendere attraente il cristianesimo, rendere attrattivo, diceva Benedetto XVI, il cristianesimo. Ma poi chi salva? Non siamo noi, cioè non è il nostro sforzo, ma è il dono del sacrificio di Cristo. E solo Dio può conoscere ciò che avviene nella coscienza delle persone. Qual è la loro colpa eventuale, o se c'è colpa o se non c'è colpa. Nessuno di noi può stabilirlo a priori. Quindi bisogna stare molto attenti. Da una parte bisogna evitare quell'atteggiamento sincretista e relativista per cui tutte le religioni sono uguali, non è vero. Intanto perché il principio di non contraddizione ci nega di poter fare un'affermazione del genere, perché se sono diverse non sono uguali. Quindi non è vero che tutte le religioni sono uguali. Ed è vero invece che Dio ha previsto una storia della salvezza che nasce dalla chiamata di Abramo, dalla scelta del popolo eletto, che è il popolo di Israele, affinché al suo interno nasca il Messia. Il Messia però, che è Cristo, è il salvatore di tutti. E la sua opera è quella di convincere il popolo al cui interno è nato e che lo fa essere autenticamente ebreo a tutti gli effetti, ma per far capire a questo popolo, che è il suo popolo, che la sua funzione è quella di essere un ponte verso la trasmissione della salvezza a tutti gli uomini, a tutti i popoli. Attraverso questo ponte nasce la Chiesa Cattolica, che per definizione cattolica significa universale, che non è più la Chiesa di un popolo, ma è la Chiesa di tutti i popoli radunati nel popolo di Dio, che sono appunto i cristiani. San Paolo aggiunge che il popolo di Israele, gli ebrei, saranno gli ultimi a convertirsi prima della fine dei tempi. Questa è una profezia che fa in una delle sue lettere, è parola di Dio, nel senso che le lettere di San Paolo sono parte della Bibbia, della parola di Dio. Però anche qui poi fermiamoci, perché non sappiamo quando, dove, come avverrà. Sappiamo, perché lo dice San Paolo, che questa conversione avverrà. Non so se ho risposto a tutte le domande, non so se ci sono altre domande, abbiamo ancora qualche minuto.
Pronto?
Prego, da dove chiama?
Salve. Sì, chiamo da Napoli.
Sì, mi dica.
Salve. Sì, la mia domanda
buonasera.
Era, buonasera a lei, in virtù di un aforisma di Voltaire che mi sta molto a cuore, ovvero che diceva che se si vuole andare a capire chi comanda, tra virgolette, bisogna andare a ricercare chi non si può criticare. Allora, in virtù di questo, volevo chiedere,
secondo voi è un pensiero antisemita il pensare che c'è, diciamo, un'elite di fede ebrea che controlla il mondo? E prima di ascoltare la vostra risposta vorrei fare un'ulteriore premessa, ovvero che io non ho mai creduto in queste teorie, le ho sempre considerate cospirazionistiche, però diciamo, dopo, con il passare dei mesi, vedendo che tutti i media cosiddetti mainstream non volevano riconoscere il genocidio, e ricordando anche una famosa intervista di Bettino Craxi, che addirittura negli anni Ottanta denunciava i crimini di Israele in questo senso, non mi spiego come il mondo possa essersi...
Non voleva riconoscere il genocidio di chi? Non ho capito.
No, Bettino Craxi si schierò dalla parte della Palestina. Io mi riferisco ai media mainstream e anche al nostro governo.
Ma non vuole riconoscere il genocidio di chi?
Che sta avvenendo in Palestina.
Ma perché dice che è un genocidio? Genocidio è una cosa ben precisa. Cioè, genocidio è il tentativo di eliminare un popolo in quanto tale. Israele sta cercando di eliminare un gruppo di terroristi, di Hamas, i quali si nascondono negli ospedali, nelle scuole, usando la popolazione palestinese come scudo per evitare di essere colpiti. Tant'è vero che ogni azione dell'esercito israeliano è preceduta dal volantinaggio, dall'annuncio, dice: stiamo per colpire quell'ospedale, quella scuola. Quindi non c'è assolutamente la volontà di fare un genocidio. Perché se ci fosse la volontà di fare un genocidio, cioè, perché genocidio è una cosa tecnica proprio, questo non significa che non stiano sbagliando, esagerando, cioè questo è un altro discorso, però per chiamare una cosa genocidio bisogna che ci sia la volontà esplicita e manifesta di eliminare un popolo quanto tale. E questo è avvenuto chiaramente ad opera dei nazionalsocialisti nei confronti degli ebrei, che sono stati colpiti con una soluzione finale che poi non è andata in porto, ma ovunque arrivavano i nazisti, venivano deportati, raccolti e deportati gli ebrei del luogo. Un altro genocidio è avvenuto prima, ed è il genocidio degli armeni, perché il governo nazionalista dei giovani turchi volle tentare di eliminare la nazione armena all'interno dell'ex impero ottomano, che stava finendo come impero, e ci fu nel 1915 queste deportazioni che portarono alla morte di un milione e mezzo di armeni. Questi però sono gli unici due esempi della storia in cui c'è stato il tentativo esplicito, affermato, documentato, ci sono i documenti, no, che affermano questo. C'è uno storico che aggiunge che un altro genocidio che venne tentato fu quello del popolo della Vandea, perché anche qui, durante la Rivoluzione francese, ci sono documenti in cui viene detto alle armate infernali che vengono mandate a combattere la Vandea di colpire le donne, di colpire i bambini per impedire che nascano ulteriori combattenti che si sarebbero poi opposti alla rivoluzione, eccetera. È un'ipotesi che la gran parte degli storici non riconosce più per ragioni ideologiche, penso, però ci sono dei documenti che attestano questa cosa, poi bisognerebbe approfondire, eccetera. Ma tutti gli altri possono essere delle cose bruttissime da condannare, ma non si possono definire genocidio, pena il declassare un termine che ha un suo specifico valore, una sua specifica importanza, e credo che assolutamente non si possa parlare di genocidi oggi nei confronti del soprattutto dopo quello che è avvenuto il 7 ottobre, che non dobbiamo dimenticare, cioè che l'esercito di Israele, quello che sta facendo, discutibilissimo, condannabile, eccetera, bisogna comunque parlarne, ma avviene dopo una strage terroristica spaventosa come quella che è avvenuta il 7 ottobre di oltre un anno fa, che purtroppo facciamo, perché noi ci dimentichiamo spesso le cose, insomma, anche vedo i giornali così, spesso si dimenticano di quello che è successo in quella circostanza e si dimenticano anche di dire una cosa molto semplice, che se Hamas liberasse gli ostaggi che sono ancora nelle sue mani, la guerra finirebbe. Cioè non ci sarebbero più le ragioni che hanno spinto e che spingono Israele ad andare a cercare gli ostaggi che sono rimasti nelle mani di Hamas e andare a colpire, questo certamente è dichiarato, ma Israele ha sempre detto noi vogliamo estirpare il movimento terroristico di Hamas, ma non vogliamo colpire indiscriminatamente. Poi si può, anzi si deve discutere, nel senso, beh, ma questo cosa comporta, eccetera. Quindi non sto dicendo che non sia giudicabile, condannabile, eccetera. Sto dicendo però che per affermare che è un genocidio bisogna che ci siano degli elementi, perché il genocidio è una cosa precisa, ecco. Bene, credo che il mio tempo sia finito, quindi vi auguro una buona notte e una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.